Siamo noi che la ringraziamo, signora Vicepresidente, per queste informazioni così puntuali che mostrano in larga misura anche come una parte della cattiva reputazione di cui l'Unione Europea gode in materia di tutela dei diritti dei cittadini non sono giustificate, come dimostrano appunto queste iniziative, e come invece su altri temi ci sia ancora del lavoro da fare. Del resto il tema, ad esempio, della evasione fiscale o comunque di una maggiore uniformità nello scambio di informazioni tra amministrazioni competenti è stato anche oggetto dell'ultimo Consiglio europeo. Proseguirei questa riflessione cedendo la parola al professor Roberto Adama, che è attualmente capo del Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma che è stato anche per molti anni il prezioso giureconsulto della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea. L'onorevole Casini, nel suo intervento di apertura, ha ricordato come uno dei temi di cui si discuta attualmente è quello del maggior coinvolgimento dei parlamenti nazionali nelle attività comunitarie. Il Trattato di Lisbona, per la prima volta sulla scia del Trattato Costituzionale, conferisce un ruolo anche giuridicamente rilevante ai parlamenti nazionali. È un processo non facile, del resto citato ampiamente anche nel rapporto che il Presidente Van Rompuy, insieme al Presidente della Banca Centrale Europea, della Commissione e dell'Eurogruppo, ha presentato in vista dei progressi dell'Unione Economica e Monetaria. Nella scorsa legislatura l'Italia ha avviato una risposta nazionale in parte a questi temi, soprattutto al tema di una maggiore responsabilità degli esecutivi nazionali nel trasmettere informazioni e nel ricevere impulsi da parte dei parlamenti nazionali circa l'attuazione, ma anche, diciamo, la formazione della posizione negoziale del governo. È stata infatti al termine della scorsa legislatura approvata la legge 234/2012, che fa del rafforzamento della partecipazione democratica del Parlamento nazionale e anche di una partecipazione delle collettività locali, quindi regioni e province autonome, ai processi di formazione della posizione nazionale il suo fulcro. Quindi cederei su questo argomento la parola al professor Anna.
Grazie Presidente. Sì, questa legge che lei ha citato, la 234 del 2012, quindi appena entrata in vigore all'inizio di quest'anno, è stata approvata definitivamente a dicembre dell'anno scorso, è una legge che tocca un punto centrale del modo in cui uno Stato membro dell'Unione Europea partecipa al processo di integrazione europea. È una legge che non rappresenta una completa novità, perché se vogliamo è un'ulteriore tappa di un processo che si è avviato più o meno 25-26 anni fa con la legge Fabbri e che ha subito ha conosciuto varie novità legislative e che mira a costruire un sistema di gestione amministrativa e politica dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Europea in linea con le esigenze che il sistema complessivo di integrazione europea prospetta a ciascuno Stato membro. Un dato per tutti: viene utilizzata come percentuale, diciamo, non so se ormai più se convenzionale o effettivamente rispondente a verità, il fatto che l'85% della legislazione nazionale di uno Stato membro è influenzata dal diritto dell'Unione Europea, cioè non c'è praticamente quasi norma nazionale che non derivi direttamente o indirettamente o debba tener conto in qualche modo di obblighi europei gravanti sullo Stato, o di obblighi europei, anche di atti non necessariamente di carattere formalmente vincolante, ma non per questo meno pervasivi per quanto riguarda gli ordinamenti nazionali. Questo pone evidentemente un grosso problema a tutti gli Stati nazionali, alcuni l'hanno risolto in un modo, altri l'hanno risolto in altri modi, alcuni l'hanno risolto prima, altri non l'hanno ancora risolto, ma pone il problema del come si gestisce questa situazione. Una situazione in cui, diciamolo francamente, degli atti che poi ricadono con quelle caratteristiche che chiunque di voi conosce, che sono tipiche degli atti dell'Unione Europea. La primote, cioè la prevalenza sul diritto nazionale, l'immediata applicabilità eccetera nell'ordinamento nazionale devono essere negoziati, vengono negoziati a Bruxelles attraverso un procedimento assai complesso che c'è stato prima anche in parte descritto, in cui il ruolo dei governi è centrale inevitabilmente. Nel processo decisionale dell'Unione Europea non c'è procedimento tra le tante procedure che descrive il trattato in cui il ruolo del Consiglio non sia in qualche modo centrale. È rarissima l'eventualità che il Consiglio abbia un ruolo secondario, marginale nella presa di decisione a livello europeo. E quindi è il posto dove vanno, possiamo dire, i governi a negoziare. Allora, atti che sono negoziati da un certo numero, attualmente 27, tra poco 28 Stati membri in seno al Consiglio, prevalentemente ormai a seguito delle varie revisioni dei trattati che abbiamo conosciuto, ultima quella del Trattato di Lisbona, prevalentemente negoziati a maggioranza qualificata, rispetto quindi ai quali il governo nazionale ha una capacità di influire sul contenuto finale dell'atto necessariamente non assoluta ma relativa in funzione del proprio peso decisionale formale e sostanziale, come ben sappiamo. Bene, questi atti poi rientrano nell'ordinamento nazionale con tutte quelle caratteristiche che dicevo prima: prevalenza sulle norme nazionali, diretta applicabilità, scavalcamento dei processi parlamentari in alcuni casi, ad esempio per i regolamenti, ma anche nel caso delle direttive, spesso, come sapete sicuramente, le direttive europee sono direttive rispetto alle quali la trasposizione nel diritto interno da parte del Parlamento assume più una veste notarile che una veste di vera e propria incidenza sul contenuto poi della direttiva, soprattutto in certi settori, pensiamo al settore dell'ambiente. È chiaro che di fronte a un fenomeno di questo genere diventa estremamente importante il modo in cui tutta questa macchina è gestita dallo Stato membro, dalle amministrazioni dello Stato e dalla classe politica dello Stato. Il punto nodale è evidentemente quello della capacità soprattutto di gestire nel modo più adatto la fase ascendente, la cosiddetta fase ascendente del diritto dell'Unione Europea, cioè il modo in cui lo Stato riesce ad affermare nel sede di negoziato, in seno al Consiglio o anche utilizzando gli altri strumenti del processo decisionale europeo, riesce ad affermare in qualche modo, se non l'interezza, ma quantomeno una gran parte della propria posizione, degli interessi nazionali che intende difendere. Tutto questo presuppone naturalmente tante cose, presuppone, lo dicevo prima, un peso decisionale formale in Consiglio alto, come l'Italia in parte ha, un peso sostanziale all'interno del meccanismo complessivo europeo altrettanto alto, che non sempre l'Italia ha, che forse hanno più altri Stati membri simili a noi come dimensioni, ma presuppone anche la capacità a monte di capire qual è la posizione italiana, qual è la posizione che deve essere sostenuta a Bruxelles, capire qual è la posizione che meglio tutela gli interessi che devono essere peraltro definiti in qualche modo, gli interessi da portare su a Bruxelles. Ecco perché dicevo questa legge, la 234, è al centro, è veramente un testo centrale per quanto riguarda il modo in cui l'Italia come Stato membro dell'Unione sta nell'Unione Europea. Dicevo anche che la 234 non nasce oggi, è il frutto di un cammino cominciato 25 anni fa per successive approssimazioni. Devo dire anzi che inizialmente il legislatore italiano si è concentrato più sulla parte, per tutta una serie di motivi, più sulla parte discendente del diritto dell'Unione Europea, quella che era la mamma dell'attuale 234, la legge La Pergola, era concentrata esclusivamente sui profili del recepimento delle direttive, dell'attuazione degli obblighi, sulla fase tipicamente discendente, come si dice in gergo ormai invalso, mentre era quasi del tutto ignorata la fase ascendente. È intervenuta nel 2005 la legge Buttiglione, con la cosiddetta legge Buttiglione, la 11 del 2005, che invece per la prima volta incomincia a disciplinare le modalità di gestione della fase ascendente, cioè il coordinamento della fase ascendente, della fase cioè di definizione della posizione italiana da sostenere a Bruxelles. La legge 234 rappresenta un completamento di questo primo passo compiuto dalla legge Buttiglione, che fa, diciamo, tesoro in qualche modo dei 5-6 anni di esperienza della legge Buttiglione. Interviene cioè a modificare quelle criticità che la legge cerca di modificare quelle criticità che la legge Buttiglione aveva dimostrato nei primi 5 anni, che potremmo definire forse di rodaggio. L'occasione per intervenire con una legge di riforma della legge 11-2005, appunto la legge Buttiglione, nasce evidentemente col Trattato di Lisbona. Diciamo, il casus belli è l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Si trattava inevitabilmente di adattare in qualche modo la legge Buttiglione alle novità recate dal Trattato di Lisbona, numerose. Si è colta l'occasione, il Parlamento ha colto l'occasione per non limitarsi a questo minimo sindacale di adattamento alla nuova terminologia di Lisbona, ad alcuni meccanismi europei nuovi, pensiamo al freno di emergenza, al principio di rispetto, il controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà, eccetera, ma con una giusta considerazione e prospettiva ha ritenuto di dover andare oltre, cioè introdurre qualcosa di nuovo in quei meccanismi che la legge Buttiglione aveva pensato a suo tempo. Il filone su cui si muove la legge 234, i filoni sono tre essenzialmente. Il primo è quello che ha ricordato il Ministro Grassi prima di darmi la parola, un maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente e nella gestione delle politiche europee e dello Stato. Questa è una novità indubbia che non si limita nella versione della legge 234 a un mero recepimento delle novità recate dal Trattato di Lisbona. Le ho citate prima: controllo sulla sussidiarietà, il freno di emergenza, l'intervento nei meccanismi di revisione semplificata dei trattati o delle clausole di passerella, le cosiddette clausole passerella, eccetera. Ma registra in una maniera diversa e più ampia e sicuramente più aperta nei confronti del Parlamento nazionale tutta la fase di coordinamento tra la definizione della posizione italiana, della posizione governativa o della posizione italiana da parte del governo da sostenere a Bruxelles e gli atti di indirizzo, l'indirizzo politico che può venire dal Parlamento nei confronti del governo. Vi interviene in profondità prevedendo tutta una serie di meccanismi di comunicazione, di trasmissione di atti, di specificazione delle posizioni del governo, rispetto alle quali il Parlamento può reagire con una serie di atti di indirizzo, di osservazioni, di possibilità di richieste di apporre in seno al Consiglio riserve parlamentari, ma comunque con una forte presa del Parlamento sul governo delle politiche europee da parte delle autorità governative. L'altro filone importante è quello su cui ha spinto la legge 234, è quello del rafforzamento del coordinamento amministrativo della definizione della posizione italiana. In Italia, per quel poco che c'è stato, la gestione della fase ascendente si è sempre concentrata, e la legge Buttiglione lo dimostra chiaramente, sul coordinamento a livello politico. La legge Buttiglione incentra il suo meccanismo di coordinamento della fase ascendente e quindi della definizione della posizione italiana da sostenere a Bruxelles sul ruolo essenzialmente del cosiddetto CACE, del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei e Comunitari, un organismo di tipo politico in quanto composto da ministri. le istanze preparatorie del CACE, che pure sono previste nella legge Buttiglione, sono considerate e costruite come istanze unicamente serventi e funzionali al funzionamento di un organo, dell'organo politico CACE. Di per sé può apparire sulla carta una costruzione del tutto soddisfacente, che se vogliamo replica anche lo schema attraverso cui opera il Consiglio dell'Unione Europea, attraverso due istanze preparatorie, il gruppo preparatorio e il Coreper, e poi la decisione finale che spetta ai politici, ma che nel caso specifico di uno Stato nazionale e di uno Stato nazionale come l'Italia mostra un difetto grosso. In definitiva, il coordinamento politico già esisteva, non era questa la lacuna che conosceva il sistema italiano. La grossa lacuna del sistema italiano era proprio quella della mancanza di un coordinamento amministrativo. Il coordinamento politico è fatto dal Consiglio dei Ministri, se si vuole, se non è previsto altra istanza come è stata prevista nel CACE. E cioè tanto è vero che poi l'utilizzo concreto del CACE da quando esiste la legge Buttiglione è stato estremamente scarso. Addirittura per tutto il periodo dell'ultimo governo Berlusconi il CACE non è stato praticamente mai convocato. Durante il precedente governo Prodi è stato convocato credo due volte, precedentemente ancora nel precedente governo Berlusconi, quello che terminò nel 2006, nel 2005, fu utilizzato anche lì pochissime volte. Quindi è un organismo che in definitiva non è stato ritenuto fondamentale per il coordinamento delle posizioni politiche da sostenere a Bruxelles, e di fronte a un sistema che si basa essenzialmente sul funzionamento del coordinamento politico, se il coordinamento politico non funziona è ovvio che le istanze preparatorie di quel coordinamento funzionano ancora meno, non hanno una loro legittimità, sono organismi serventi e quindi in quanto tali non hanno una funzione decisoria o comunque definitoria di posizioni sufficientemente autorevole e legittimata politicamente da poter effettivamente lasciare il segno. Il tentativo della legge 234 è stato quello, almeno nella versione iniziale del disegno di legge del governo, di rafforzare il coordinamento amministrativo, cioè di autonomizzare, diciamo così, in qualche modo le istanze preparatorie rispetto all'istanza politica, che pure rimaneva e rimane anche nella versione finale, proprio perché ci si è resi conto che la grossa carenza in Italia è stata quella, e sempre tradizionalmente è quella, del coordinamento amministrativo, cioè di un organismo tipo quello che esiste in altri paesi membri. Viene per tutti in mente il segretariato interministeriale francese, ad esempio, un'istanza fatta da che è una specie di macchina da guerra, per usare un termine che va molto di moda, che è capace di fornire sui punti quantomeno non di strettamente politici o non di particolare sensibilità politica una posizione unitaria e coordinata di sintesi all'istanza a Bruxelles, a chi va a negoziare a Bruxelles, alla rappresentanza a Bruxelles. Terza linea, diciamo così, di intervento della legge 234 attiene invece è stato quello relativo alla fase discendente. Si trattava cioè si è riflettuto alla luce dell'esperienza pregressa della legge Fabbri, della legge La Pergola e della legge Buttiglione, ma soprattutto anche di fronte ad alcune novità recate dal Trattato di Lisbona, se non fosse giunto il momento di velocizzare in qualche modo la fase discendente. Qual era il punto essenzialmente che si poneva di fronte al legislatore? Il sistema preesistente, il sistema della legge Buttiglione, che poi è completamente copiato dalla legge La Pergola, è basato, come sapete voi tutti, essenzialmente sul funzionamento della cosiddetta legge comunitaria, una legge omnibus che ha la funzione da un lato di dettare disposizioni di attuazione diretta degli obblighi comunitari e dall'altra, per il grosso capitolo delle direttive europee, tenete conto che ogni anno si tratta di recepire dalle 50 alle 60 direttive europee, un meccanismo inserito nella legge comunitaria di delega collettiva per tutte queste direttive. Ebbene, ci si è resi conto che la legge comunitaria in sé, dal punto di vista astratto, è estremamente efficace e addirittura guardata da alcuni altri Stati membri come un modello da copiare, nella sua applicazione pratica, nella sua vita parlamentare concreta, per i meccanismi, se vogliamo, anche del sistema parlamentare italiano, puro bicameralismo, presentava dei grossi problemi, ha presentato dei grossi problemi sul piano pratico, proprio dell'applicazione pratica. Tanto per dire, negli ultimi anni non c'è stata una legge comunitaria, che è una legge annuale, che non sia stata approvata se non alla fine dell'anno successivo a quello di riferimento. In alcuni casi addirittura c'è stata una legge comunitaria biennale perché non si era riuscita ad adottare quella annuale, si era ormai superato talmente tanto il tempo che tanto si è pensato di unificare due leggi comunitarie. Nell'ultimo proprio torno di tempo, prima di arrivare all'approvazione della legge 234, abbiamo avuto degli incidenti parlamentari inevitabili in un Parlamento che è un organismo politico, che hanno praticamente bloccato prima la 2010, la legge comunitaria 2010, che si è recuperata con grossi sforzi, e poi bloccato definitivamente la 2011 e la 2012. Qual è la conseguenza di un blocco della comunitaria? Sono conseguenze gravissime, evidentemente, per l'attuazione degli obblighi europei e per la capacità dell'Italia di non incorrere in sanzioni pecuniarie che ormai sono previste per le gravi inadempienze agli obblighi europei. Ma il grosso problema si pone soprattutto per quanto riguarda la capacità italiana di recepire le direttive europee, perché qui c'è da un lato il problema delle possibili sanzioni che nel caso delle direttive arrivano fin dalla prima sentenza, ma c'è anche un altro problema, che una direttiva non recepita, una direttiva di armonizzazione non recepita, crea inevitabilmente una simmetria nel mercato interno che non necessariamente va a discapito degli altri Stati membri, molto spesso è a discapito dello Stato che non l'ha recepita. Quindi l'idea è stata quella di velocizzare i meccanismi di con la legge 234 i meccanismi di recepimento, di attuazione degli obblighi europei, soprattutto cercando di velocizzare i meccanismi di recepimento delle direttive. Di qua l'idea di splittare in due la legge comunitaria, che si chiama ormai legge europea in sintonia con le nuove denominazioni portate dal Trattato di Lisbona, sdoppiandola in una legge europea tout court, e in una legge di delegazione europea. Nella legge di delegazione europea sono inserite le deleghe e unicamente le deleghe per le direttive. La speranza qual è? Perché parliamo di speranza, ovviamente, perché si dovrà vedere alla pratica. I primi due disegni di legge di delegazione europea e di legge europea sono stati appena presentati, sono appena stati incardinati in Senato. Bisognerà vedere come funzioneranno concretamente. La nostra speranza è che la legge di delegazione europea possa marciare più velocemente, perché più difficilmente questioni di delega di direttive europee possono dar luogo a questioni di particolarmente sensibili dal punto di vista politico, capace quindi di creare quell'incidente parlamentare che negli anni passati ha tradizionalmente e costantemente bloccato l'iter delle leggi comunitarie. E chiaramente è una speranza, nulla esclude che un incidente parlamentare, cioè che la questione politica sensibile, forte, si prospetti anche rispetto alla delega, a una delega per una direttiva. Faccio un esempio proprio recente, la delega per la direttiva sulla protezione degli animali nella vivisezione, nelle operazioni di vivisezione, che ha scatenato un contrasto politico che è ancora in piedi interno al Parlamento tra gli animalisti, diciamo così, e gli altri. Però statisticamente, diciamo così, è più facile che un incidente politico-parlamentare capace di bloccare l'iter della legge possa verificarsi su norme di attuazione diretta piuttosto che su norme di delega di una direttiva. La riforma complessiva raggiunge i suoi risultati, i suoi obiettivi? Ripeto, nel caso che ho appena citato, noi crediamo che questa possa essere una delle strade, altre ce ne sarebbero, ma magari di più difficile realizzazione, perché richiederebbero probabilmente una modifica costituzionale, ma che lo sdoppiamento della legge europea possa essere una strada capace di portare a dei risultati positivi. Per le altre due finalità, intervento, rapporto più forte tra governo e Parlamento nella definizione della posizione italiana e maggior coordinamento amministrativo, qui forse il giudizio può essere leggermente meno positivo, positivo senz'altro ma con qualche criticità. Forse nella ricerca di un maggior coinvolgimento, di un miglior coinvolgimento del Parlamento si è proceduto a un parlamentarismo eccessivo, in questi forse anche influenzati da alcuni Stati membri, da ciò che si è fatto in alcuni Stati membri e in modo particolare in Germania, dove come voi sapete, soprattutto sull'onda della crisi economica e finanziaria, si è previsto una forte presa delle decisioni parlamentari sull'azione del governo, tanto quasi da annullare l'autonomia del potere europeo del governo tedesco. E per quanto riguarda il coordinamento amministrativo, qui forse il discorso è un pochino più complesso e che non credo che sia possibile effettuare in questa sede, se non altro perché ho già sforato abbondantemente il tempo a disposizione, e quindi vi lascerò con un punto interrogativo sul mio pensiero al riguardo. Grazie.